Un nuovo appuntamento con ADAPT, l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento in questo nuovo anno ancora Francesco Seghezzi, responsabile della comunicazione ADAPT. Ben trovato.
Bentrovati a voi, grazie dell'invito.
Commentiamo in questo approfondimento gli ultimi dati del 2016. Da una parte c'è la nota congiunta Istat-INPS-Ministero sull'andamento dell'occupazione nel terzo trimestre e ovviamente si parla ancora della disoccupazione, ma anche dell'andamento del fenomeno voucher. E poi c'è invece un commento che Seghezzi farà sugli ultimi dati Istat dell'annuario 2016. Francesco, da dove iniziare?
Allora, iniziamo dalla nota congiunta perché avendo parlato più volte con voi dei dati sul lavoro, abbiamo anche detto più volte che eravamo in attesa di questo strumento perché ogni mese quando escono i dati ci sono a volte opinioni che sembrano discordanti, per cui
Sì.
essendo che i dati dell'Istat escono inizio mese, quelli dell'INPS verso metà mese, a un certo punto c'è sempre il dibattito, ma quali sono quelli veri? Sono quelli di 10 giorni fa o sono quelli che mi dite oggi? Tutti discutono di questo tema. Questo strumento, finalmente, dopo un anno, era il 22 dicembre 2015, quando è stato annunciato che sarebbe stato fatto. Dopo un anno abbiamo uno strumento utile che unisce le comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro, quindi quei dati che le imprese sono obbligate a comunicare alle direzioni territoriali del lavoro quando si inizia un nuovo rapporto di
Sì.
lavoro. L'Istat, che offre dati statistici, quindi fa una rilevazione telefonica e rileva appunto la condizione occupazionale degli intervistati, e l'INPS, che ha altri dati amministrativi rispetto ai contratti di lavoro, e l'INAIL, che ha dei dati aggiuntivi sugli infortuni, eccetera. Quindi abbiamo uno strumento che finalmente ci consente di avere un quadro completo. Questo non significa che ci offre un quadro più semplice, perché occorre saper distinguere nello stesso strumento quali sono i dati di origine amministrativa, quali sono i dati di origine statistica. Quindi diciamo che ci offre tutto, però impone all'analista e anche a chi fa informazione di saper distinguere un po'. Questa nota non ci dice tante cose nuove rispetto a quelle che sapevamo, perché, come giustamente dicevi, è relativa al terzo
Sì.
trimestre 2016, quindi sono cose che un po' si sapevano. E un dato interessante, perché è un trimestre abbastanza piatto, per cui gli occupati fondamentalmente non aumentano, diminuiscono di 14.000 unità, quindi diciamo che sono più o meno stazionari. È interessante, come al solito, vedere le dinamiche per classi d'età, ad esempio, perché
Ecco,
sappiamo
cosa
che
emerge che
emerge che dai 15 ai 34 anni, quindi la classe d'età più.
c'è un picco negativo da quello che
Esatto, e
emergeva.
questo è interessante perché mentre a volte si distinguono le classi 15-24 e poi 25-39, qui invece si fa 15-34, che è diciamo quell'età di gioventù, ma con anche dentro
Diciamo c'è un
5-6
decennio
anni
in
di maturità.
cui c'è, esatto, c'è una ragionevole possibilità di trovare un lavoro e anche un
Esatto,
lavoro degno, cosa che non accade,
esatto, esatto.
mi
Non
sembra.
accade perché nel trimestre abbiamo un calo di 55.000 unità, quindi dell'1,1%. Parliamo sempre di numeri bassi, però se confrontati col fatto che l'occupazione nei 50 anni e oltre cresce di 79.000, quindi dell'1%, vediamo come ci sia proprio uno squilibrio tra queste due componenti in fascia d'età. Se poi lo vediamo
Effetto Jobs
sull'anno,
Act completamente riassorbito.
allora, dal punto di vista assoluto, no, non ancora. Però diciamo che in una fase di riassorbimento, quelli che stanno pagando per primi sono i giovani. Questo possiamo dirlo, perché se vediamo il dato sull'anno abbiamo meno 29.000 tra i 15 e i 34, e oltre 50 abbiamo 344.000. Quindi significa 10 volte tanto guadagnati rispetto ai persi. Quindi il dato sulla classe d'età è molto forte. Questo per quanto riguarda la nota congiunta, mi sembra il dato un po' più interessante.
Sì.
Poi c'è il dato sui voucher, ma il dato sui voucher ha il problema che l'INPS ha fatto nel frattempo uscire dei numeri aggiornati, quindi il dato sui voucher è un po' vecchio, quindi non mi fermerei su quello. È molto interessante invece nell'annuario, che è, lo dico subito, relativo al 2015, il dato, perché finisce con dicembre 2015, è interessante vedere come è distribuita la popolazione italiana sul mercato del lavoro. Perché cosa ci dice l'Istat? Che su 60 milioni e 400 mila persone residenti, ai quali bisogna poi aggiungere l'immigrazione irregolare, che non è censita,
certo.
Su questi 60 milioni e 400 mila, gli occupati sono solamente 22 milioni e 400 mila, quindi il 37%. Mm-hmm. Vuol dire che in Italia
un terzo,
il 73%, la persone non lavora. Quindi voi direte, mi si dirà, ovviamente ci saranno i bambini, gli anziani, che giustamente non facciamo
vero,
lavorare,
ma
è vero, e sono il 34%, però sono 20 milioni, quindi sono un altro terzo.
Sì, e manca abbiamo, uno, un terzo, un altro terzo all'appello.
E diremo, sono i disoccupati probabilmente, e non è vero, i disoccupati sono 3 milioni, sono il 5%. Mentre il 23%
sono inattivi
in età lavorativa, di cui
la maggior parte donne.
La maggior parte donne, evidentemente, la maggior parte al sud, e questo svela una delle possibili ragioni, perché un paese con 17 milioni tra inattivi e disoccupati, quindi che tendenzialmente non percepiscono reddito, sarebbe un paese da guerra civile, quindi sicuramente, soprattutto in certe regioni, il lavoro nero divampa. Perché è impossibile pensare che ci siano fonti di reddito soltanto per 22 milioni di persone più le pensioni. E quindi questo svela questo. A questo possiamo aggiungere che tra i 22 milioni e 400 milioni di occupati abbiamo 2,6 milioni di tempi indeterminati part time e 820 mila di tempi determinati di lavoratori indipendenti e 700.000 di lavoratori a tempo parziale a tempo determinato. Questo significa che abbiamo circa 4 milioni di lavoratori part time, quindi gli occupati sono ancora meno se cerchiamo di individuare i full time che hanno un reddito completo da lavoro di un lavoratore che lavora 1.800 ore all'anno come media. Quindi questo significa che il problema principale in Italia, al di là dei voucher di cui si discute tanto, l'articolo 18 di cui si discute tanto, è che abbiamo troppi pochi lavoratori, o tanti lavoratori che non sono in nero, ma questo è un problema evidente per le casse dello Stato. Mm-hmm. Dal punto di vista
poca
fiscale.
E anche poca forza lavoro intesa anche come disoccupati, paradossalmente, nel senso
certo.
Che poi se avessimo delle politiche attive sarebbe anche quella una transizione utile, ma sicuramente gli inattivi non sono un indicatore o una categoria che giova a nessun paese, insomma.
Certo, sicuramente, perché si è colto, ma questo magari colpevolmente per tanta gente, che passare da inattivo a disoccupato non è altro che un'ennesima fase che poi riporterà all'inattività, proprio per il fatto che le politiche attive del lavoro mancano e si fa fatica a incontrare.
Che era invece un'occasione che è stata persa anche nel caso della crisi, perché alcuni c'era stato un travaso da questo punto di vista, se non erro, negli anni della crisi, di molti inattivi, magari il secondo reddito mancante in famiglia, che specialmente le donne, rimesse in gioco.
È una dinamica ancora in corso. Bisogna capire quanti poi tornano, essendo che i disoccupati non diminuiscono, sono fermi da più di un anno. Bisogna capire poi che
quanto stagnano
in quella
parte.
Esatto.
Volevo farti una domanda in conclusione. Quali sono, alla luce di questi dati, sia diciamo gli ultimi dati Istat dell'annuario 2016 che quello che emerge dalla nota congiunta Ministero Istat e IMSS, le politiche che nei primi mesi il nuovo governo Gentiloni dovrà mettere in atto, insomma, anche perché il Ministero del Lavoro è stato particolarmente sotto i riflettori negli ultimi giorni, anche per qualche frase infelice del ministro
Certo.
Poletti. Insomma, che idea ti sei fatto?
Sicuramente a rompere il tabù che il problema oggi in Italia è far andare in pensione i lavoratori 62enni o anche meno per sperare che in questo modo i giovani vadano a lavorare. Il dato che abbiamo visto dall'annuario dell'Istat ci mostra chiaramente
Che
che
non
il
è così.
problema in Italia è che gli anziani, ovviamente con delle condizioni particolari, senza lavori usuranti e con tutte le tutele del caso, vadano avanti a lavorare e a diciamo, utilizzare le competenze che comunque una vita di lavoro hanno ottenuto, che possono anche insegnare ai giovani, eccetera, e i giovani entrino presto nel mercato del lavoro e con lavori degni. Quindi aumentare l'occupazione in generale, quindi la polemica sui voucher, il governo dovrebbe stare attento a non cascarci in pieno pensando che eliminando i voucher questo risolve i problemi occupazionali nel nostro paese. Sicuramente c'è un abuso dei voucher, va ristretto su alcuni ambiti, eccetera, ma pensare di eliminare lo strumento e in questo modo fare convertire tutti i lavoratori a voucher in lavoratori a tempo indeterminato mi sembra complesso. Quindi non cascare in questo
Poi c'è il
gioco.
giro di boa, diciamo, sul referendum, sui referendum CGIL.
Esatto. Infatti adesso ci sarà la rincorsa per cercare di evitare il referendum, che sarebbe una sconfitta politica, ma il problema è che c'è il rischio di cedere sul terreno dei contenuti e della riforma del mercato del lavoro per evitare una sconfitta politica al referendum. Un governo maturo, un governo che vuol segnare quantomeno un passo, una parte importante della storia economica italiana in un momento così difficile, non deve cedere a questi giochi, piuttosto rischia la risposta del popolo e troverà un modo di spiegargli l'azione che ha fatto,
Certo.
ma non conviene a nessuno in questo momento.
Davvero grazie a Francesco Seghezzi, responsabile della comunicazione di Adapt, per quest'oggi con i nostri approfondimenti. E ci fermiamo qui. Vi ricordo i nostri riferimenti www.radioradicale.it, www.adapt.it o bollettino adapt.it. E per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.